Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui settimanalmente ci occupiamo di analizzare i principali risultati, le principali novità delle notizie nel mondo del ciclismo. Stiamo ormai fremendo perché tra meno di 2 settimane partirà il Giro d'Italia 2021. Nel frattempo, però, siamo arrivati praticamente alla conclusione della fase più strettamente considerata primaverile, quella fase delle classiche, con il trittico delle Ardenne che si è concluso la scorsa domenica con la vittoria di Tadej Pogačar, la prima classica monumento conquistata in carriera con una splendida volata a 5 nel finale della Liegi Bastogliegi, nella quale ha avuto ragione di Julian Alaphilippe, che pochi giorni prima ne avevamo già parlato e si era imposto invece alla Freccia Vallone, terzo posto invece per Alejandro Valverde che era partito davanti, insomma, nella volata, anzi, chiedo scusa, poi Valverde è partito sì davanti nella volata, ma la terza posizione è stata conquistata da David Godun, che nel finale appunto ha sopravanzato lo spagnolo, quinto poi Michael Woods, era questo il quintetto che si è giocato la vittoria finale. Prima di commentare, insomma, di quello che è successo un po' nel trittico delle Ardenne in generale nella campagna delle classiche, andiamo subito a sentire il bilancio di questa campagna delle classiche e quanto è accaduto nella Liegi-Bastogliegi dalle voci dei protagonisti della Doyenne, quindi Tadej Pogačar e Julian Alaphilippe, con prima inglese e traduzione, poi francese e traduzione per quanto riguarda Julian Alaphilippe.
Oh, it's incredible. I'm without the words. After we couldn't start on Wednesday, we were really motivated for today, and the teamwork from today was just on point, and I'm super happy with the performance from everybody in the team, and to take the win in the final, it's just something unbelievable. I knew that Julian will be fast, and I took his wheel. In the end, I was quite lucky. I come with the speed, and because of the wind, it was just perfect to pass in the end and take the victory. Yeah, for sure, I was also a little bit lucky with the positioning and with the timing. So it was really difficult, really hard finish, and with those great names, everybody can do great sprint after that kind of day. So yeah, I'm really, really happy. Yeah, I mean, after a lot of bad words after Julia from the people, this feels kind of relief. I'm super happy. I'm super proud of the team, and yeah, we really show that. Sometimes you lose and sometimes you win, and I think today we are all winners from our team. Yeah, next is to win to Slovenia. I was there 3 times, never podium. Now first, it's a rest, little rest, and then altitude camp, and probably a tour of Slovenia as a preparation for Tour de France. I don't know. Last year was a really different year compared to this year, where it's like every year normal, and last year was everything squeezed into the second part of the year. So I can't really tell where I am now, but for sure the form is great, and I hope I can restart after the rest and build up again to this shape.
Non ho davvero parole. Dopo la mancata partenza di mercoledì eravamo ancora più motivati per oggi. Abbiamo fatto un grande lavoro come squadra, sono felicissimo del lavoro che hanno fatto tutti oggi. Poi essere anche riuscito a vincere è stato incredibile. Sapevo che Julian sarebbe stato il più veloce, quindi ho preso la sua rota. Poi sono stato abbastanza fortunato che grazie al vento avevo la velocità giusta per superarlo. È stata la giusta combinazione fortunata di posizionamento e tempistica. In una giornata come questa una volata era molto incerta, quindi sono davvero soddisfatto. Sicuramente dopo i Paesi Baschi abbiamo ricevuto molte critiche, quindi questa vittoria è un sollievo. Sono felice e orgoglioso della squadra e di quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo mostrato che a volte si vince, a volte si perde, ma oggi abbiamo vinto tutti come squadra. Il prossimo passo è vincere il Giro di Slovenia. Ci sono andato 3 volte e non sono mai neanche salito sul podio. Comunque ora prima servirà un po' di riposo, poi farò un ritiro in altura e poi andrò al Giro in Slovenia per prepararmi al Tour de France. L'anno scorso è stata una stagione molto particolare rispetto a quest'anno. Ormai quest'anno è abbastanza particolare come gli altri, mentre lo scorso anno era tutto compresso nella seconda parte. Non posso dire concretamente a che punto sono, ma sicuramente la forma è buona e spero di poter riprendere bene dopo la pausa e tornare a questo livello di forma.
Non, le sentiment est bon d'être sur le podium de Liège. Voilà, c'est toujours un moment spécial. Je pense que j'ai fait vraiment une belle course. L'équipe aussi, on a fait un gros boulot. Chapeau à eux. Merci de m'avoir soutenu comme ça toute la journée. Après, dans le final, voilà, c'est les jambes qui ont fait la différence. On est sorti vraiment à la pédale et j'ai essayé de faire le maximum pour gérer au mieux mon sprint. Je pense pas avoir fait d'erreur. Tadej Pogačar a vraiment, vraiment bien géré son sprint. Un bon timing, pas de regret, non. Bah, je l'ai plutôt bien géré, voilà. On a tous bien collaboré. Après, dans le final, forcément, j'avais à cœur de laisser personne partir et qu'on arrive groupé, de ne pas faire d'erreur. Je me sentais bien. Après, j'ai simplement été battu par plus fort. C'est comme ça, c'est un bon timing. Il avait la puissance. Pour revenir de derrière, c'était parfait pour lui. Donc c'est une belle victoire, félicitations. Et je suis quand même content d'être sur le podium. Bah, je suis très content. Voilà. Mes classiques ardennaises se sont plutôt bien passées. Je gagne la flèche mercredi d'une belle manière. Deuxième de Liège derrière le vainqueur du tour. Enfin, ça pourrait être bien pire, non?
Le mie sensazioni sono comunque buone, salire sul podio della Liegi è sempre un momento speciale. Penso di aver fatto una buona corsa, anche la squadra ha fatto un gran lavoro e li ringrazio per avermi sostenuto così per tutto il giorno. Nel finale poi sono le gambe che fanno la differenza. Siamo usciti di forza e ho cercato di fare il massimo per fare la mia volata. Non penso di aver fatto alcun errore. Pogačar l'ha gestita alla perfezione, con un tempismo perfetto. Io non ho alcun rimpianto. Penso di averla gestita abbastanza bene. Ovviamente non volevo far partire nessuno prima perché volevo che arrivassimo tutti insieme e cercavo di non commettere errori. Io stavo bene, ma sono stato battuto da un corridore più forte oggi. Ha avuto il tempismo perfetto e la forza per rientrare da dietro. Ha fatto una bella vittoria, congratulazioni a lui, ma sono comunque felice di essere salito sul podio. Sono soddisfatto della prima parte della stagione, le Ardenne sono andate abbastanza bene. Ho vinto la Freccia mercoledì in maniera spettacolare e oggi sono arrivato secondo, battuto solo dal vincitore del Tour. Direi che sarebbe potuta andare decisamente peggio, no? Allora, queste le parole dei grandi protagonisti con Alaphilippe che è sembrato comunque molto soddisfatto chiaramente della sua esperienza sulle Ardenne anche quest'anno, non poteva essere altrimenti, direi, con la vittoria alla Freccia Vallone, il secondo posto alla Liegi-Bassa Liegi, ma chiediamo al nostro ospite, il direttore Leonardo Ubriche Delfino, che come sempre, insomma, ci accompagna durante la puntata e che saluto. Buonasera Leonardo. Direi che Alaphilippe è più un'occasione persa questa per la Liegi perché partiva anche dalla posizione migliore per la volata. Abbiamo detto Valverde, pur nella sua grande esperienza, è partito davanti e forse si è bruciato una grande opportunità che potrebbe, non lo sappiamo, ma potrebbe anche essere l'ultima opportunità in carriera di vincere un monumento. Lui è molto soddisfatto, lo può essere davvero, nel senso che questa Liegi era realmente alla sua portata. Sappiamo che Pogačar è veloce in volata, però sulla carta Alaphilippe ha qualcosa in più.
Sì, ciao Davide, buonasera da te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, tutto sommato è chiaro che insomma un po' di rammarico penso che da parte di Alaphilippe ci debba essere, perché è ovvio che quella volata era lui il favorito, quella volata poteva vincerla magari se non c'era vento contro, o magari semplicemente se ne teneva un attimo più da conto, perché è vero che Pogačar è piuttosto veloce, però è vero che insomma la miglior posizione secondo me comunque ce l'aveva lui, perché era lui che poteva decidere i tempi. Se fosse partito un pochino dopo, probabilmente Pogačar non avrebbe avuto il tempo di rientrare, e partendo da dietro avrebbe avuto comunque invece Alaphilippe il tempo di anticiparlo e sarebbero trovati subito entrambi al vento. Quindi insomma è chiaro, qualche rammarico c'è. D'altro canto ha vinto la Freccia qualche giorno prima, può comunque dirsi soddisfatto di aver dimostrato ancora una volta di esserci anche nei momenti più difficili, nei momenti in cui alcune volte le situazioni sembravano andare comunque alla fine ha ottenuto una vittoria importante, altri piazzamenti di peso, quindi tutto sommato, insomma, alla Filippa questa occasione l'ha data. Valverde invece, boh, non lo so, secondo me Valverde è vero, ha 41 anni, quindi comunque si può dire soddisfatto di aver ottenuto quel bel piazzamento, però è ovvio che per come si era messa la cosa, forse poteva essere per lui l'ultima occasione e la cosa che mi ha un po' sorpreso in realtà è stata, non lo so, forse una strana inesperienza da parte sua, perché aveva condotto tutto perfetto fino a quell'ultima curva, e poi lì invece si è trovato davanti, quasi, quasi sorprendente per uno come lui, secondo me.
Quasi sorprendente, sì. Una piccola nota: a te piace questo nuovo arrivo della Liegi che per 2 anni consecutivi di fatto ci ha consegnato una volata a 5, poi l'anno scorso era 4 più 1 perché Moritz è rientrato davvero all'ultimo. Però ci abitueremo sempre più spesso a questo tipo di arrivo sulla Liegi, pur essendoci stati anche interpreti di altissimo spessore come Carapaz che hanno provato ad anticipare, però su questo tipo di percorso sembra che lo scenario possa essere soprattutto questo, insomma.
Ma tutto sommato non mi dispiace, forse guarda, io metterei, il problema è che in realtà la cosa più problematica, forse più che l'arrivo di per sé, che alla fine a me non dispiace il fatto che poi si arrivi a giocarsene in volata, ovvero che comunque ci possa essere un po' più di tatticismo rispetto alla salita secca, come abbiamo visto alla Freccia o come siamo abituati a vedere all'Amstel fino a poco tempo fa. Il problema è che magari o ci sono troppi chilometri dalla ripresa all'arrivo, oppure serve qualcosina prima che possa un attimo smuovere la situazione prima, perché è vero che altrimenti abbiamo visto sì tanti movimenti, tante seconde linee, però il movimento vero si è visto solo veramente alla fine, cioè nel senso la Rochefoucauld, come ha detto Godù, io per tutto il tempo mi sono ripetuto, avevo una sorta di mantra in testa e mi ripetevo Rochefoucauld, 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 perché effettivamente tutti sapevano che era lì, quindi non bisognava sprecare troppe energie prima, eccetera. Quindi è diventata un po' troppo un'attesa per i capitani, mentre magari con qualcosa di leggermente diverso si poteva anche provare a giocarsela diversamente.
Senza dubbio, e invece chi esce un po' ridimensionato, secondo te, se così si può dire, da questa campagna delle Ardenne che abbiamo detto, insomma, ha visto ancora una volta Alaphilippe che pur non avendo vinto la Liegi, comunque è stato grande protagonista, Valverde, non era così scontato che potesse essere così brillante, invece è arrivato, si è piazzato molto bene, insomma, sia la Freccia sia la Liegi, terzo e quarto, Woods ha dimostrato un'altra volta, insomma, di poter far molto bene in queste corse, Godu sul podio della Liegi. No, non era così scontato, insomma, che ci arrivasse, invece a 24 anni il francese sta crescendo ancora tantissimo, ha fatto settimo tra l'altro la Freccia Vallone, insomma, conferma che le qualità su queste corse ci sono, però non tutti credo possono essere soddisfatti di questo trittico. Chi in particolare merita un po' una tirata d'orecchio, secondo te?
Beh, più di tutti penso Fuglsang, sinceramente, perché è colui che in realtà non se l'è neanche giocato, tutto sommato, perché non ha avuto, mentre sai, per esempio Roglic, che è il grandissimo sconfitto, secondo me, della Liegi per come è andata, però almeno Roglic, insomma, alla Freccia è stato battuto veramente solo da un grandissimo Alaphilippe, altrimenti aveva fatto una splendida azione anche lui, forse un po' troppo prematura, però comunque una bella azione. Invece tu, credo che alla fine Fuglsang si sia visto troppo poco per quello che era, per un corridore che l'ha già vinto in passato, che queste corse se le arriva a giocare solitamente, è stata una delusione, anche perché Fuglsang non è più un giovanissimo, sai, avesse qualche, non dico che era l'ultima occasione, perché insomma Valverde insegna che di occasioni ce ne possa essere ancora tante, però insomma è uno dei corridori che non dovrebbe averne ancora moltissime di occasioni, quindi non è stato proprio all'altezza delle aspettative, secondo me, anche perché la Astana si è mossa spesso per cercare di risparmiare lui, però poi lui non ha minimamente concretizzato.
Sì, sono d'accordo. Aggiungo forse anche il nome di Michael Matthews. Al di là delle Ardenne in sé, tutta la campagna primaverile, insomma, l'ha visto tornare alla Bike Exchange, che era la squadra che lo ha un po' lanciato, insomma, ai tempi dell'Orica Green Edge, anche perché alla Sunweb non si sentiva forse abbastanza considerato, oltre al discorso del programma allenamenti. Però i risultati alla fine non gli hanno dato completamente ragione, nel senso che non è mai salito sul podio, pur piazzandosi più volte. Né sulla Milano, nella Milano-Sanremo è arrivato sesto, né nelle varie classiche sul pavé, né appunto nelle Ardenne. E ricordo insomma che sulle Ardenne comunque un piazzamento in una delle tre classiche in carriera l'aveva sempre ottenuto. Alle Liegi è stato quarto nel 2017, d'accordo, percorso diverso, però comunque abbiamo visto insomma che quando Matthews sta davvero bene può fare risultati importanti anche su questo tipo di percorsi. Forse non con quello di quest'anno, come detto, però secondo me uno che esce in un certo senso ridimensionato perché era forse la stagione in cui più di tutti senza incidenti, senza infortuni, senza grossi problemi, doveva dimostrare il salto di qualità, è Matthews. Sei d'accordo intanto e ti aspetti che al Tour de France invece possa fare qualcosa di importante, magari?
Guarda, Matthews è un corridore difficile. Io credo che la cosa più difficile per lui sia in realtà capire chi è realmente. Perché il problema di Matthews, ad esempio, è un corridore che credo che sia stato non proprio l'unico, ma uno dei pochissimi ad aver fatto praticamente tutta la campagna delle classiche. È vero, non ha corso proprio tutte le corse, perché, ad esempio, non era presente all'inizio, non era presente al primo fine settimana in Belgio, quindi alla Omloop. Però c'era la Sanremo, c'era la Gent Wevelgem, c'era il Giro delle Fiandre, ha fatto la Freccia Brabante, ha fatto l'Amstel, ha fatto la Freccia Vallone, insomma, ha fatto sia il pavé che le Ardenne, cosa che comunque è evidente che non è semplice perché devi riuscire a dosare le energie. Sarei stato curioso forse di vederlo riuscire magari a fermarsi come ha fatto qualcun altro e a dosare un po' meglio lo sforzo, perché così è chiaro che arrivi verso le ultime che cominci un po' a faticare. Infatti, i risultati peggiori probabilmente li ha ottenuti poi nelle ultime due, perché tra Freccia e Liegi, insomma, è arrivato intorno ai 20 in entrambe le occasioni. È arrivato invece quarto all'Amstel, che è forse la corsa più adatta a lui in assoluto. Perché è una corsa per corridori veloci, per corridori resistenti, quindi insomma l'Amstel è veramente per lui. Ha fatto altri due piazzamenti prima, è vero, tre top ten per uno come lui non sono forse abbastanza, è chiaro, ci si aspettava qualcosina in più. Io credo che il suo problema sia quello, sa fare troppo e non riesce forse a focalizzarsi abbastanza.
Invece una piccola curiosità in chiusura, insomma, per il discorso delle Ardenne, la squalifica di Richard Carapaz per la posizione cosiddetta super tack, insomma, che ha tenuto in un tratto di discesa mentre era all'attacco. Ora abbiamo già detto che sono rivedibili sicuramente queste regole scelte dall'UCI, però insomma da un corridore con già l'esperienza di Carapaz in una squadra come l'Ineos Grenadier, in una corsa come la Liegi, mi sembra leggerezza non da poco.
Lì la questione è che comunque lui ha provato a fare qualcosa che era al limite del regolamento. Quindi adesso non so se c'è una sorta di tacito accordo che le squadre stanno un po' provando a capire come poter giocare con la regola, perché lui in realtà non ha completamente tolto la sella, la toccava, mettiamola così, lui toccava la sella, però è evidente che comunque cioè la questione è il peso, non è tanto se tu tocchi la sella o meno, ma è dove è il peso e dove bilanci il peso al momento della discesa, perché se tu il peso lo metti tutto davanti, ma tocchi leggermente, un po' come il corridore che ha messo solo i mignoli sul freno, è evidente che sì, il freno lo tocchi, ma in realtà non hai nessuna presa, non hai la forza, se succede qualcosa, di poter agire. È come quando guidi una macchina e magari guidi con due dita, è evidente che non hai la stessa presa se serve fare un qualcosa all'improvviso. Quindi hanno un po' giocato, non so se sia qualcosa che le squadre si stiano un po' dicendo, la serie proviamo a capire i limiti di questo regolamento, dall'altro lato il regolamento c'è e forse bisogna starci un po' più attenti, come dici tu.
Senza dubbio. Questo per quanto riguarda le classiche, il trittico delle Ardenne, che come detto si è concluso domenica scorsa con la Liegi-Bassoliegi, il collante, diciamo, tra le Ardenne e quello che sarà poi la stagione del Grand Tour, è, come ormai la tradizione costituito dal Giro di Romandia, che si sta svolgendo questa settimana sulle strade della Svizzera. Si è aperto con un cronoprologo vinto da Rohan Dennis con 9 secondi di vantaggio sui compagni di squadra Geraint Thomas e Richie Porte, un dominio dell'Ineos Grenadier che sarebbe potuto essere anche un po' ancora più netto, ecco, se possibile, con un Filippo Ganna leggermente più brillante, diciamo, arrivato nono poi alla fine il corridore che è campione del mondo di specialità cronometro era appunto un prologo, quindi molto breve, soltanto 4 km, uno sforzo abbastanza particolare. Oggi invece la prima e unica, almeno potenzialmente, volata per velocisti sostanzialmente puri, l'ha vinta Peter Sagan avanti al nostro Sonny Colbrelli, che però ha qualche rimpianto. Allora andiamo ad ascoltare le interviste nel post tappa di oggi con prima Sagan e poi Sonny Colbrelli e il perché del suo rimpianto.
It's not like this, you know. Well, I think only I had the chance only today, you know, and I'm very happy that I did it, that I won stage for me, for our team, and for the teammates. They did very great job today, and that's good. I'm very happy for them. Well, I think it's a little bit different race here than Giro, because now it's going to be only climbs, then we will see how it's going to be. Very hard for me, for all the riders, but you know, for climbers it's different. Well, I'm very happy that the teammates kept you know, the bunch all together under control, and after we went last 5 kilometers and Merida Bahrain took a lead out to keep going all the bunch, and I saw that it's gonna be headwind last kilometer, that I choose a Colbrelli wheel, and in the end I said it's gonna be hard sprint because it's headwind, and it's better to be a little bit more back. And after I the last 300 meters I overtake one guy from Israel, I think, and after I took the wheel of Colbrelli, and after I passed him. So every victory is good, you know, it's better than second place. Well, I have to be surprised. Like, everybody talking about Sagan is back or something, but I never left, I always here.
Solo oggi avevo una chance e sono contento di averla sfruttata, di aver vinto per me, per la squadra e per i miei compagni che hanno fatto un grande lavoro. Tenere la maglia della classifica a punti qui potrebbe essere la preparazione ideale per la maglia ciclamino? Beh, qui è un po' più difficile rispetto al Giro perché ora ci saranno solo salite, quindi vedremo come andrà. Le prossime giornate saranno dure per me, lo saranno per tutti, ma per gli scalatori è un po' diverso, diciamo. Sono molto contento che i miei compagni abbiano tenuto la corsa chiusa. Poi nell'ultimo chilometro i Bahrain hanno preso il comando. Ho visto che ci sarebbe stato vento contrario, quindi ho scelto la ruota di Colbrelli e alla fine mi aspettavo uno sprint duro, quindi era meglio stare un po' più indietro. Ai meno 300 ho superato un corridore della Israel, poi ho preso la ruota di Colbrelli e l'ho superato. Ogni vittoria è buona per me, è sempre meglio del secondo posto. Sono sorpreso della mia forma, perché dovrei essere sorpreso? Tutti dicono che Sagan è tornato, ma io non sono mai andato via, sono sempre qui.
Sono partito troppo lungo, avevo Peter a ruota, mi ha saltato gli ultimi 50 metri. Peccato perché è grande lavoro della squadra, il problema è che sono partito un po' troppo lungo, è andata così. Non è male, una bella volata, però peccato per il secondo posto.
Allora Leonardo, Colbrelli ha fatto mea culpa, è partito troppo lungo, però non me la sento di colpevolizzarlo troppo, nel senso che quando corri contro uno come Sagan su un arrivo di questo tipo, se lo porti ai 150 metri è quasi impossibile batterlo, anche se non è il miglior Sagan della storia, però insomma il motore è sempre quello.
Sì, chiaro, guarda, io credo che sì, è vero che è partito un pochino presto, si è visto subito che è partito veramente lungo, anche se poi Colbrelli in realtà queste volate ce l'ha, cioè lui ha la capacità di fare una volata molto lunga, ed effettivamente io penso che molti avrebbero fatto di fatica a tenere questa volata così lunga e comunque a contestare a Sagan lo sprint fino alla fine. Il problema secondo me è che comunque quando tu ti presenti quasi all'ultimo chilometro con un uomo e il velocista, è evidente che il velocista dovrà partire troppo presto, cioè a meno che il suo ultimo uomo sia un fenomeno assoluto, è molto improbabile che possa tenere la velocità così a lungo, quindi comunque Colbrelli a un certo punto si è trovato abbastanza scoperto, e lì ha dovuto decidere che quella frazione di secondo in cui ti devi dire che faccio, parto, se la risposta è sì parti, se la risposta è no, corri comunque il rischio che sia qualcun altro a partire prima di te e a fregarti perché ti arriva da dietro e diventa più difficile prenderlo, quindi si è trovato un po', è vero che è partito presto, ma non credo che avesse grandi alternative, tutto sommato.
Sì, assolutamente sì, segnalo insomma che ci sono stati ben 5 italiani in top 10 in questa prima tappa di fatto, perché l'altra era un prologo del Romandia, oltre a Colbrelli, quarto Pasqualon, quinto Covi e nono Matteo Cattaneo davanti a Jacopo Mosca. Sempre per quanto riguarda il Giro di Romandia, sarà interessante vedere la lotta per la classifica generale. La tappa di oggi, come da pronostico d'altrone, non ha detto granché per quanto riguarda quella che sarà la lotta per la vittoria finale. Ha fatto qualcosa di più sicuramente il prologo di ieri, pur essendo appunto molto breve, qualche distacco interessante l'ha già scavato. Sulla carta gli uomini con la formazione migliore e anche i favoriti, anche vedendo quello che è stato il risultato del prologo, sono quelli dell'Ineos Grenadier. E allora abbiamo intervistato Geraint Thomas e Richie Porte, il gallese alla partenza, all'arrivo, chiedo scusa, del prologo, Richie Porte invece alla partenza di questa mattina. Sentiamo dalle loro voci le loro aspettative per questa corsa.
Yeah, training's been pretty good. Each race this year, I feel like I'm improving a lot. Catalonia was obviously a good result. So yeah, just keep trying to build on that. You know, the progression's heading in the right direction, so yeah. We'll see how I fare compared to everyone else, though. That'll be the real marker, I guess.
Il mio allenamento è andato davvero bene, ogni corsa mi permette di migliorare un po', sto semplicemente cercando di costruire la mia forma, credo di essere nella giusta direzione. Vedremo nella quarta tappa, Tion, sarà il vero momento decisivo per capire come sto.
Yeah, look, I think obviously we have a super strong team here. It's no secret we'd like to have one of us obviously win the race and yeah, look, it's going to be hard race to control, especially tomorrow and Saturday. The weather throws another curveball, but you know, you just have to enjoy stages like yesterday.
Abbiamo una squadra molto forte qui, non è un mistero che vorremmo che uno di noi vincesse la corsa. Sarà una corsa difficile da controllare, soprattutto domani e sabato. E il meteo sarà un altro fattore, ma di certo a voi ai tifosi piacciono giornate così, insomma, da vedere.
E allora Leonardo, come sempre, grandi aspettative per la Ineos Grenadier. Intanto ti chiedo se secondo te per Rohan Dennis è troppo duro il percorso per pensare di provare a rimanere quantomeno in classifica generale. E poi, oltre a Geraint Thomas, Richie Porte ed eventualmente, come detto, Rohan Dennis, chi sono davvero gli uomini da tenere d'occhio per la classifica generale? Abbiamo visto per esempio la presenza, ti dico io, Sepp Kuss, che non dico che è l'ultima chiamata possibile della stagione per dimostrare di poter essere capitano, ma quasi.
Allora, io credo sinceramente, partendo da Dennis, se fosse in un'altra squadra io penso che potrebbe tenere, certo, difficile sapere se potrebbe vincere o meno, ma insomma comunque ha dimostrato in realtà di amare questo tipo di corse, queste con un paio di cronometro, anche con salite, quindi secondo me il Dennis dei giorni migliori, quello che abbiamo visto al giro, quello che sembra comunque che si stia ritrovando, secondo me potrebbe giocarsi un ottimo risultato in classifica, potrebbe anche disputarsi la vittoria per come la vedo io. È chiaro che però alla Ineos è tutto un altro discorso, perché è vero che è già davanti, però ci sono comunque Thomas, c'è Port, sono loro due, è evidente che sono loro due i grandi capitani, è evidente che sarà su di loro che la squadra impronterà la sua corsa, l'ha già detto anche Dennis ieri, insomma, che è molto felice, ma il risultato non cambia il suo ruolo. Certo, se non venissero attaccati o se dovesse riuscire a rimanere davanti, a quel punto farà la sua corsa anche lui in qualche modo, ma mi sembra difficile che non proveranno ad attaccarlo, perché comunque ci sono dei validi scalatori, anche corridori che già ieri hanno mostrato comunque un discreto colpo di pedale, quindi che proveranno da subito a dire la loro. E uno di questi ovviamente è Kuss, e come dici tu, non è l'ultima chiamata, ma poco ci manca, mettiamola così, perché effettivamente per quest'anno deve dimostrare qualcosa in più nei momenti in cui ha la possibilità. Quindi sarà interessante vedere cosa riuscirà a fare questa settimana in cui proverà. C'è lui, c'è Kreiswijk anche, insomma, quindi comunque la Jumbo-Visma ha due belle pedine, ma non sono neanche solo loro, perché insomma c'è comunque un'interessante errata che ieri ha fatto un ottimo prologo, non è un corridore di solito che fa ottime classifiche, però insomma se sta bene può essere pericoloso in salita. Ci sono tanti corridori, ieri i distacchi sono stati ampi, è vero, però tutto sommato insomma c'è ancora margine per i vari scalatori di provarci. Sarà interessante vedere la Movistar con Soler soprattutto che fa il giro, ma anche Miguel Angel Lopez che è appena tornato, Woods è in ottima forma, quindi se continua a avere questa forma in salita penso che sarà lui l'uomo più pericoloso. In realtà ci sono tanti corridori, sia quelli che preparano il giro e quelli che escono dalle Ardenne, ma anche quelli che fanno verso il giro, cioè verso il tour, ci sono talmente tante combinazioni possibili che i rivali sono molti. Non darei per scontato che gli Ineos vincano o che comunque passeggino, anche se ovviamente per me restano i due grandi favoriti. Se metto Thomas e Port possono fare più o meno la stessa cosa che hanno fatto in Catalunya. Difficile la tripletta, ma la doppietta non la vedo impossibile in realtà.
E quindi insomma è il momento di prenderti le tue responsabilità, Leonardo. Il nome del vincitore di questo Giro di Romandia nel tuo pronostico e come sempre anche il nome di una sorpresa che magari riuscirà a mettersi in mostra in questa corsa a tappe. Ti va bene sulla sorpresa, perché direi che né Rohan Dennis nel prologo né Peter Sagan potessero essere annoverati insomma in questo lotto, quindi non ti sei perso nomi caldi, diciamo.
No, beh, potevo dire però che il mio favorito per il prologo era Dennis e ci avrei azzeccato, insomma. Però scherzi a parte, no, guarda, credo che beh, il grande favorito mi sembra, cioè non è un grande, sono i due Ineos, adesso non lo so, se vogliamo scegliere uno per uno non so come la vedi tu, però beh, io andrei su Thomas, che secondo me comunque è lui leggermente favorito su Port, ma anche per questioni di gerarchia. Poi è ovvio che sono abbastanza intercambiabili, hanno caratteristiche tutto sommato abbastanza simili, Port in salita e a cronometro, Quindi, bene o male, se la giocheranno, secondo me se la giocano loro due, se la giocano veramente loro due. Sulla sorpresa, beh, ho detto errata, ma insomma non penso che possa essere ritenuta una vera sorpresa. Scendendo un pochino, io credo che possa fare bene Van Wilder, sarei curioso di vedere, insomma, è un ragazzo molto giovane, però è una corsa che può essere adatta a lui nel team DSM, in realtà ha lo spazio, quindi può fare bene, secondo me, un buon piazzamento, è ovvio, non pretendo da lui che possa fare classifica a 20 anni, è del 2000 anche lui, però è una corsa molto adatta a lui, secondo me, quindi può fare molto bene.
Assolutamente sì. Per quanto riguarda i nomi, io mi aspetto molto dagli Zagir. Adesso perché è un tipo di corsa che secondo me è molto adatta alle loro caratteristiche. È vero che chiaramente l'Ineos come nome, come prestigio, insomma, sembrano partire sempre con una marcia in più. Però attenzione anche ai due corridori dell'Astana. Per quanto riguarda la sorpresa, io sono molto curioso di vedere come si comporterà invece Clément Champoussin, che secondo me può fare molto bene. Ma sono curioso di chiederti in chiusura se secondo te per corridori che curano la classifica del Giro d'Italia, che comunque vogliono testarsi sulle 3 settimane al Giro d'Italia, fare il Giro di Romandia può essere la scelta adatta, più che a Champoussin che magari proverà a tenere d'occhio la classifica, ma credo si concentrerà principalmente sulle tappe, mi riferisco magari a Marc Soler, che invece va con l'ambizione, credo proprio di riuscire a piazzarsi bene poi al Giro d'Italia e anche qui al Giro di Romandia. Non credo che sia qua per fare una passeggiata. Il Romandia finisce il 2 maggio, il Giro parte l'8, qualche giorno di riposo c'è, ma insomma, poi ci sono 3 settimane durissime.
Ma guarda, secondo me molto dipende anche da come ci sei arrivato a questo Romandia, perché secondo me c'è chi ci arriva con una determinata condizione, quindi c'è tantissimi da cercare di mantenere, da non spingere troppo per appunto evitare di forzare troppo prima, e chi invece è ancora abbastanza lontano di condizione, quindi in realtà ha bisogno di questi chilometri di farli in un certo modo. Sai, la preparazione varia molto anche da questo, quindi secondo me. Per esempio, un corridore come Soler, che fino adesso non è che si sia visto poi tantissimo, secondo me avrebbe bisogno di farlo in un certo modo, di farlo anche con aggressività, di farlo con carichi anche pesanti di lavoro, perché obiettivamente, insomma, è vero che non ha corso pochissimo, perché ha 16 giorni di corsa, però mi sembra un po' indietro, quindi ha bisogno, secondo me, di spingere un pochino di più. Magari potrebbe esserci un discorso diverso per altri, adesso non mi vengono in mente tutti i nomi, quindi non vorrei adesso sparare un nome che magari neanche c'è. Però, ad esempio, un corridore come Masnada, secondo me, arriva invece da un lungo ritiro, quindi secondo me lui adesso invece ha bisogno più del ritmo di gara di per sé che di spingere tantissimo, ad esempio. Se sono i primi che mi sono venuti, e non parlo neanche adesso di vari Sagan o dei vari corridori che comunque non fanno classifica perché è un discorso completamente diverso, perché non hanno le stesse necessità, però credo che molto varierà da questo.
Vedremo allora poi quali saranno le strategie, le mosse giuste con il Giro d'Italia che, come detto, appunto partirà l'8 maggio da Torino con una cronometro. E settimana prossima, naturalmente, la nostra puntata sarà dedicata tutta alla presentazione della Corsa Rosa. Non vediamo l'ora chiaramente del primo Grand Tour della stagione, ma per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Da Davide Terragno, ringraziamento a tutti i nostri amici radioascoltatori appassionati di ciclismo, a cui ricordo che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo, sulla nostra applicazione nella quale vi stiamo anche proponendo tutte le dirette e tutte le novità appunto sul mondo del ciclismo con la nostra app aggiornata, anche con il live tracking, tutte le notizie, le classifiche, la diretta e il profilo di tutte le varie tappe. Grazie allora ai nostri amici radioascoltatori e al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino, a tutti voi, l'augurio di una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.